Presidente della Repubblica è irresponsabile nel senso che non può essere chiamato a rispondere dei suoi atti politicamente. E questo ci dice cosa non può fare il Presidente della Repubblica. Attenzione, questo è un passaggio non semplice, ma che vi dà anche l'idea dello stile con cui pensare il Costituente. Scrivendo il Presidente non risponde dei suoi atti, non risponde politicamente dei suoi atti, il Costituente ha scritto anche, e perciò il Presidente non può compiere atti che siano politicamente rilevanti. Per il semplice fatto che in un sistema democratico, in un sistema costituzionale, dove vige il principio di legalità che dalla parte e che sia il principio di rappresentanza politica dall'altro, nessun atto di poteri pubblici può essere esente da responsabilità giuridica, principio di legalità, e responsabilità politica, principio di rappresentanza. Sono i due fili che testano l'immagine, il ricamo delle figure degli organi costituzionali. Tutti coloro che esercitano poteri pubblici devono essere chiamati a risponderne sia in sede giuridica che in sede politica. Per esempio c'è il fatto che lo Stato di diritto impone il principio di legalità e lo Stato rappresentativo impone il circuito della responsabilità. Allora, scrivendo che il Presidente della Repubblica non può essere chiamato a rispondere politicamente dei suoi atti, il Costituente che cosa ci sta dicendo? Che il Presidente della Repubblica non può produrre atti per cui non può rispondere. Non può produrre atti politici di cui non può avere responsabilità. E voi penserete, ma sì, ma così, oltre che un po' contorta, è anche un po' poetica. E se lo fa? Qui scatta l'altra arma, che è l'arma della controfirma. Dice l'articolo precedente, il principio di responsabilità è contenuto nell'articolo 90. Il principio della controfirma, la regola della controfirma, è contenuta nell'articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Vedete che la responsabilità ricorre prima dell'articolo 89 sulla controfirma, per imputarla al ministro controfirmante, e poi nell'articolo 90 per dire che il Presidente non può rispondere. E le due cose si legano ovviamente insieme, non sono disgiunte, sono congiunte in un unico disegno e tra l'altro sono proprio opposte secondo una successione logica. Se in un sistema democratico costituzionale non ci può essere atto di potere pubblico che non sia coperto da responsabilità, questa responsabilità, la responsabilità degli atti del capo dello Stato l'assume il ministro. Per cui il Presidente della Repubblica non può essere chiamato a rispondere, lo dice Nocco, perché la sua responsabilità è presa sulle sue spalle dal ministro. Non è che sia una fatta esente, non è che il nostro Costituente abbia pensato, io dichiaro che non è responsabile così lui si comporta bene. Ha prima detto, di tutti gli altri Presidenti della Repubblica, la responsabilità l'assume lui. E perciò non può essere chiamato a rispondere lui. Non è che sono atti senza responsabilità, non esistono atti senza responsabilità in un sistema costituzionale. Tutti gli atti sono coperti dalla doppia responsabilità, solo che il meccanismo della controfirma accolla la responsabilità al ministro che controfirma. Capite? Questo è il disegno. Il Presidente della Repubblica decide di fare un atto contestabile, un atto di potere politico, assegna il rigore alla squadra del cuore. Non può essere chiamato a rispondere lui, per il semplice fatto che il suo atto deve essere confermato dal ministro. E il ministro non è tenuto a confermarlo, come qualcuno pensa anche nella segreteria della Presidenza della Repubblica. Non è tenuto a confermarlo, perché se assume piena responsabilità è lui che risponde in quell'atto. Capite? La Presidenza della Repubblica decide di nominare sua figlia senatore a vita, quell'atto deve essere controfirmato. E se sua figlia è una persona di costumi discutibili, chi risponde di quella nomina? Non è il Presidente della Repubblica, perché nessuno può azzardarsi a chiamare il Presidente della Repubblica a rispondere politicamente. Ma lo risponde il ministro che ha controfirmato e che non voleva controfirmare. E non può dire io ho controfirmato perché sono tenuto alla controfirma, perché non è tenuto, non è affatto tenuto alla controfirma. Lui assume la responsabilità politica, dice il Presidente. Io gli assumo la responsabilità politica e forse anche giuridica di aver nominato questa signorina o signore senatore a vita. Non me la assumo, perché sono io che devo portarmi dietro la responsabilità politica. Una forma di garanzia. Allora capite che il disegno non è così strano, è un disegno perfetto, è un modo di costruire regole in maniera saggia. Cosa vuol dire che il Presidente della Repubblica non può essere chiamato a rispondere? Vuol dire che il Parlamento non può fiduciarlo. Il Presidente della Repubblica non è revocabile del Parlamento, se non come procedura penale. Ma allora siamo in quella ipotesi di responsabilità giuridica, non più nell'ipotesi di responsabilità politica. È vero che le due figure hanno dei margini di sovrapposizione, perché le due figure della responsabilità penale, una è l'alto tradimento, che è un'ipotesi abbastanza rara se non in condizioni di guerra, l'altro è l'attentato alla Costituzione. E cosa sia un attentato alla Costituzione non è descritto nella precisa fattispecie. Qua anzi il reato è costruito un po' in deroga a un principio fondamentale del diritto penale, che è la tassatività della fattispecie penale. La fattispecie penale deve essere precisa nell'individuare il reato. Quindi è un reato con etichetta molle. Cosa sia attentato alla Costituzione non si sa. Così ha rischiato un impeachment per attentato alla Costituzione. C'è una serie di atti che erano compiuti, che erano atti che hanno forzato l'applicazione della Costituzione. Ecco che praticamente il Presidente della Repubblica che comincia a rinviare tutte le leggi anche la seconda volta, corre il rischio di essere messo sotto processo per attentato alla Costituzione, che non è colpo di Stato, ma è una lesione della Costituzione che le forze politiche ritengono essere grave. L'arbitro ha esagerato. Non è che ha sbagliato per assegnare un rigore, è che alla decima volta che assegna il rigore la stessa squadra, quando l'azione si svolge centro campo, lui dice impeachment, patente. E l'unico modo per mandarlo a casa è metterlo sotto accusa. Capite che sono ipotesi estreme. Di tutto il resto il Presidente della Repubblica non risponde lui personalmente, per semplice fatto che tutti i suoi atti passano per la controfirma. L'articolo 88 o 89, secondo comma, dice gli atti che hanno nessun atto del Presidente della Repubblica è valido. L'atto del Presidente della Repubblica non munito della controfirma non è valido, non produce effetti giuridici. È una condizione di validità degli atti, per cui tutti gli atti del Presidente della Repubblica passano per una valutazione del ministro. Qui vi dico delle cose che sono un po' diverse da quelle che sono scritte nel manuale. Per esempio c'è il fatto che il pensiero di Roberto Bin è diverso dalla vulgata che voi dovrete sapere, perché quella che queste cose io non ci credo, ma io non posso dire tutti quanti calviniti perché io sono calvino. Io sono calvino, però la gente la pensa in maniera fascista. E la maniera fascista introduce qui un discorso sugli atti di presidenza della Repubblica che dal mio punto di vista è completamente destituito di significato. Ha un significato, diciamo, didattico, ma viene preso poi troppo sul serio e quando poi si prendono sul serio le cose si finisce con non capire più la realtà, non soltanto la realtà dei fatti, ma anche la realtà del diritto. Noi abbiamo una norma costituzionale che dice tutti gli atti sono controfirmati dal ministro proponente. Mi sottolineo questa parola, perché la potenza dell'interpretazione ha fatto cambiare il significato. Dappertutto nei manuali, con la massima tranquillità, si dice la parola proponente non va interpretata nel suo rigore lessicale, ma è equivalente alla parola competente. Ora, in nessun dizionario metto da rete che le due parole sono omologhe, simili, analoghe, somiglianti, sono due parole diverse. Quello che voi chiamate il laurito, scusi, lei è competente, non è che lei è proponente. Il laurito proponente, uno dice, no, scusi, ma posso la fare a casa sua? A me serve cambiare la valore del testo. È competente? Sì. Benissimo, allora operi, non è che mi proponi di cambiare il danno. È una bella differenza, no? Io mi liberi da un idraulico proponente che mi mandi la benedizione di un idraulico competente. D'accordo? Sono due parole che nel lessico italiano sono diverse. Nella Costituzione c'è scritto proponente e non competente. La interpretazione condivisa della dottrina e della classe politica è trasformata in competente. E sapete perché? Per un unico atto. Proponente vuol dire che gli atti del Presidente della Repubblica sono tutti su proposta del Ministro. Se invece il Ministro è competente, vuol dire che ci sono atti del Presidente della Repubblica che non sono su proposta del Ministro, ma sono atti decisi dal Presidente della Repubblica che il Ministro in qualche modo subisce. Ed ecco che sulla teoria del controfirma del ministro competente si è inventata una tripartizione degli atti del Presidente della Repubblica. Atti su proposta del governo, atti su proposta, parlo proposta, ma insomma, non sta la proposta, del Presidente della Repubblica, e gli atti intermedi che si chiamano atti complessi uguali, o anche dumvirali. Dumvirali ricorda i dumviri, i consoli romani che erano due. Bello, elegante. La romanità di questa interpretazione. Non vi affitta? Atti dumvirali vogliono dire atti in cui c'è un concorso paritario, complesso e uguale, delle due volontà. Abbiamo creato tre barattoli e quando un giurista ha tre barattoli è già felice. In cui collocare tutti gli atti del Presidente. Atti su proposta del governo, quelli in alto, atti su proposta del Presidente, quelli in basso, e gli atti messi in qui. Si fa la proposta, non si fa. Qualcuno l'ha fatta, qualcuno l'ha fatta, qualcuno l'ha fatta. E allora si classificano di questi tre barattoli i vari atti. Per esempio, pensate alla finestra. Se il Presidente della Repubblica emana un decreto legge, chi ha fatto la proposta di quell'atto? Il governo. Fa un po' ridere? Sì, fa un po' ridere, ma non bisogna ridere perché è così. Emanazione. L'emanazione e l'autorizzazione anche. L'autorizzazione del disegno di legge, l'emanazione degli atti proposti di legge e dei regolamenti sono atti del Presidente della Repubblica con cui il Presidente della Repubblica emana fa un decreto di emanazione e questo decreto di emanazione è proposto dal governo, per forza, è lui che vuole fare il decreto legge. E lui arriva col decreto legge, e dice Presidente, questo è il decreto legge. Questo è il decreto con cui lei emana il decreto legge che ho deciso io. E quindi io le chiedo di firmarmi il decreto e io glielo controfirmo. L'autorizzazione al disegno di legge è ancora più bella, immaginate l'autorizzazione alla presentazione del disegno di legge di conversione del decreto legge. Arriva il ministro del governo con il decreto legge e il decreto di emanazione del decreto legge che il Presidente firma e il ministro controfirma, anche il Presidente del Consiglio controfirma. E poi la proposta di disegno di legge di conversione da presentare alle Camere, che il Presidente con decreto deve autorizzare e il governo pronto a firmare. È un barocchismo. È un barocchismo, lo capisco, ma non ci sono vie più semplici per salvare questo principio che tutti gli atti del governo che riguardano le fonti devono passare per un controllo preventivo del Presidente, che può anche dire io non posso firmare la porcheria perché state facendo il colpo di Stato. O salvando qualcuno dalla galera. Ok? Allora c'è una funzione del Presidente che, emanando, in fase di emanazione dell'atto e di autorizzazione del disegno di legge, fa un controllo di legittimità, nonché di decenza, quello che si chiama il merito costituzionale. E può dire, voi non potete triplicare la tassa, l'abbonamento della RAI e contemporaneamente diminuire l'onere già ridicolo che paga Mediaset per la gestione di parte abusiva delle reti televisive. Non la potete fare perché questo è indecente. Non è un vizio di legittimità. Io non lo controfirmo perché non. A quanto faccio passare almeno 2 mesi? Non potete fare quello stesso atto che i cittadini pagano di più per la RAI, non dico che l'abbiamo fatto, faccio un esempio per le televisioni, perché pagano e invece media se paga di meno le sue televisioni. Perché questo scompenso del quadro è una cosa che c'entra, pure che i cittadini pagano più IRPEF e i deputati si sono di fare lo spendere. Le due cose non vanno presentate insieme, non perché siano illegittime, ma perché sono indecenti. E io non voglio che si faccia così. Allora, voi capite qui, l'atto del Presidente è un atto di controllo, è un atto del Presidente. E siccome tutti gli atti devono essere controfirmati, anche questo deve essere controfirmato, per rispetto formale della regola. E un rispetto formale della regola, ma la controfirma del governo sull'atto di emanazione è scontata. È su proposta, ma non c'è neanche un controllo. È chiaro che il governo si pone la responsabilità del suo decreto, però attenzione, il governo si pone la responsabilità del suo decreto, ma non è detto che il Presidente della Repubblica, non bloccandole questo decreto, non comprometta ancora la sua immagine politica. Il Presidente della Repubblica che emana un decreto legge con cui il governo fa il colpo di Stato non è un Presidente della Repubblica che è privo di responsabilità, è un attentato alla Costituzione. E può essere che il colpo di Stato fallisca e lui per questo venga messo in capo d'accusa. Vedete come si sistema si tiene? Lui con controllo di legittimità in quella fase. La responsabilità politica dell'operazione la prende il governo, perché il Presidente non ce l'ha, ma non è affatto mandato esente da responsabilità giuridica e nata. Fuori da questi atti ci dice ci sono gli atti propri del Presidente della Repubblica. Qua voi potete guardare, 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 guardare e ce n'è solo uno, che è la nomina, forse due, non è detto, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale. Un terzo del giudice della Corte Costituzionale. Dico che questo è un atto del Presidente della Repubblica perché di questo si è discusso in Parlamento, si è lungamente discusso in Parlamento. C'è stata una battaglia parlamentare su questo problema della nomina dei giudici. Perché? Questi giudici sono 15. 5-5-5. 5 sono nominati dalle magistrature e sono magistrati. 5 sono nominati eletti dal Parlamento in seduta comune e 5 sono del Presidente della Repubblica. Allora, il Parlamento è seduta comune per una ovvia ragione di maggioranza e minoranza, siccome devono essere eletti con maggioranza di 2/3 e dopo una certa votazione con la maggioranza dei 3/5, è chiaro che questi giudici devono essere eletti con accordo bipartisan. E di conseguenza è logico che questi 5 si distribuiscano 3 e 2, 3 la maggioranza, 2 l'opposizione. E così, se no la maggioranza non necessaria non si raggiunge. C'è un problema poi come ripartirlo tra le forze di maggioranza, tra le forze di opposizione, ma diciamo che questa convenzione costituzionale che è legata al sistema elettorale, al quorum funzionale richiesto, è un accordo, una convenzione che ha sempre funzionato. C'è fatta prima del 90 solo 2 volte per le questioni troppo personali, dopo il 90 c'è stato un bel po' di problemi per farla ripartire perché erano cambiate le forze politiche, anche il sistema maggioritario ha un po' inciso su questa cosa, per cui ci sono stati dei ritardi anche di anni nel nominare i giudici. Poi adesso sembra che la cosa stia ricominciando a funzionare perché si è capito che litigando non si raggiunge le frequenze, per cui bisogna essere d'accordo e allora non può cominciare a dibattere dicendo chi candidi tu? Io candido Luciano Violante e tu e io candido Previti. Poi Violante, tu cosa propone? Allora alla fine ne escono fuori delle figure tutto sommato dignitose, non politici di primissimo piano, perché il fuoco di fila di notte. Però non c'è dubbio che 3 sono imputabili alla maggioranza. Allora il ragionamento che si è fatto in Parlamento è che se 5 giudici del Presidente della Repubblica fossero imputabili al governo, perché la proposta la fa il governo, la maggioranza politica ne avrebbe 8 su 15. Pensate che questo dibattito si è svolto quando la Democrazia Cristiana era il governo già da 10 anni. E sarebbe stato il governo ancora per i successivi 30 anni. Il che vuol dire che in Italia avremmo avuto una corte costituzionale che in un sistema politico bloccato avrebbe avuto fissa una maggioranza compiacente con la maggioranza politica del governo. E siccome la corte costituzionale è l'organo che limita la politica, che sindaca le leggi, e quindi è l'organo che dice alla maggioranza ciò che non può fare, voi capite che qui il controllore e il controllato finivano con essere troppo vicini. Per cui, grande battaglia parlamentare, in cui è stato anche discusso il ruolo della nomina del Presidente della Repubblica, che è la dottrina di Eco. E tutti hanno detto, è chiaro, qua il Presidente della Repubblica li deve scegliere lui. E la controfirma ha un solo significato di assunzione di responsabilità politica. Se non il suo cavallo, la sua cugina e la sua macchina di caffè, la propria nazionale, non è che il ministro delle controfinali sono gli esseri. Perché si assume responsabilità penale, responsabilità politica di non aver bloccato Caligola presidente o impartito. Da cui l'idea che esistesse una categoria di atti su proposta del Presidente della Repubblica. Ma questa categoria è una. Un unico episodio. Notate che è un unico episodio, tra l'altro, che dipende dalla diffidenza italiana nei confronti della moralità dei costumi italiani, chiaramente, perché in altri sistemi il ministero è il giudice a nome della regina e nessuno pensa che questo sia, sulla proposta del governo, che sia lesiva. No? Il fatto che c'è una tradizione di correttezza per cui certe porcherie non si fanno. In Italia sanno che invece nelle proprie città le proprie si fanno, allora dal timore si cerca di appoggiare su un'autorità superparte sulla nomina di questo organo, di componenti decisive in questo organo di garanzie. Ma la nomina è senatoria vita. Chi ha detto che debba fare il Presidente della Repubblica? Che debba essere, voi sapete che il Presidente della Repubblica nomina 5 senatori a vita. Che poi è un periodo non più di più, perché ogni presidente ha immaginato che ogni presidente possa nominare 5. Il che vuol dire che siccome questi non vogliono mai, trovatano le occhi, può anche essere che cambia presidente, ci siano una serie di senatori più di 5, non lo sapete, a 3, se no. Chi è che decide? Decide il Presidente della Repubblica? C'è un motivo particolare. Notate che la nomina dei senatori del Senato Sabaudo era prerogativa del re, ma erano le famose informate che forse qualcuno di voi ha studiato sui libri di storia. Quando il governo si stabilizzava, facevano informate dei notabili nel Senato in modo da essere sicuri di avere la maggioranza del Senato. In un sistema maggioritario, 5 senatori possono essere decisivi, cioè Prodi avesse avuto 5 senatori della Camera dei Deputati, tutti i senatori, in più probabilmente avremmo avuto un governo Prodi molto più stabile. Questi 5 senatori a vita, aggiunti a 7 senatori separati, che sono 7, e delle circoscrizioni estere, sono 12, sono scomparsi nel sistema maggioritario. E chi ha detto che deve essere il presidente a decidere? Con le sue nomine, dice, nomina 3 sportivi, un cantante e un intellettuale, li metterà e quelli decidono la maggioranza politica. C'è scritto da qualche parte che questo sia saggio, non c'è scritto in Costituzione, la Costituzione è scritta propriamente. Allora la registrazione del sistema dovrebbe essere che questo è anche un modo con cui il governo rapporta se stesso, che non è una cosa delinquenziale, non lo è affatto, sono 5, stiamo andando verso un sistema elettorale con forte premio di maggioranza che è molto più delinquenziale da questo punto di vista, se vogliamo, no? Il governo è potenziato perché gli danno un regalo di deputati, di senatori, no, perché il sistema che stanno proponendo la politica da questo punto di vista, il premio di maggioranza cospicuo per avere la maggioranza non dei voti, ma dei seggi. Ma perché i 5 senatori devono necessariamente essere scelti dal Presidente della Repubblica? Su proposta di chi? Del suo segretario Gifuni? Della moglie? Del suo confessore? E altro. Del capo della loggia? E siamo in due nomine. Se prendete l'elenco degli altri casi, non ci sono altri casi di atti presidenziali. E dice che gli altri sono atti complessi uguali, e qui soprattutto sarebbero complessi uguali gli atti che riguardano il governo, la genesi, la fine del governo e lo scioglimento delle Camere. Che è ovviamente uno degli atti cruciali, uno degli atti politicamente e istituzionalmente più delicati di quanti sono attribuiti al Presidente della Repubblica. Sciogliere le Camere vuol dire sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni. E questa è una prerogativa del Capo dello Stato che non dipende dalle Camere. Non c'è autoscioglimento delle Camere. Il Capo dello Stato è tenuto per Costituzione a sentire i Presidenti delle Camere. Ma è un parere obbligatorio, perché l'ha chiesto, ma non vincolante, perché può essere disatteso. Cioè, vi ricordavo di uno scioglimento fatto contro il parere espresso dalla senatrice, dall'onorevole Iotti, che era presidente della Camera dei Deputati. La Camera dei Deputati ha detto no, secondo me c'è ancora la maggioranza, capo da tutto il progresso signore, e ha sciolto lo stesso. Parere obbligatorio non vincolante. Però è un parere con controfirma. Che vuol dire che già oggi è una balla che il governo non ha il potere di sciogliere le Camere. Il governo oggi ha il potere di sciogliere le Camere. Qualcuno può fare da solo, nessuna parte del mondo può fare da solo. Il mondo riconoscibile. Non esiste un potere di sciogliere un organo costituzionale dato a un altro organo costituzionale in un rapporto politico. Il Presidente della Repubblica Americana non può mica sciogliere il Congresso. Ci può neanche entrare, sono invitato. Da noi il governo può proporre, ovviamente. Può o deve proporre. Proponente o competente. Questo è il problema. Allora, spostando l'idea dal proponente al competente, apriamo l'idea all'ipotesi che lo scioglimento possa essere un'iniziativa del capo dello Stato, che si sveglia alla fine dicendo ma avete successo, e chiama il Presidente del Consiglio, il Presidente delle Camere, fa io mi vorrei sciogliere, ma perché? Poi chiama il Presidente del Consiglio dei Ministri e fa allora sciogliamo le Camere, cioè, dice, ma c'è un'idea, e sciolgono le Camere, e nessuno li può bloccare. È il consenso dei due organi, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri dice, ma no. Presidente, dico che ti faccio un balancio della serie e poi ragionare, mangi una burro la mattina il problema è che si blocca lì, non può andare avanti senza la controfirma. Per cui è chiaro che è lungirale, ma allora sono tutti atti lungirali, sono tutti atti che dipendono dalla volontà del capo dello Stato e dalla volontà del governo. Chi prende l'iniziativa, di fatto non lo si sa. Vi faccio un'ipotesi, il rinvio delle leggi. Il rinvio delle leggi è un atto di iniziativa del governo, lungirale o di iniziativa del capo dello Stato? Vi sfido a trovare la risposta a questa semplice presenza in tutti i manuali e le monografie scritte sulla Presidenza della Repubblica. Perché la risposta è boh, dipende, o come si dice nella parte del po', conforme. Linguismo. Perché? Per il semplice fatto che le ipotesi sono diverse. La legge Cirelli, se mai fosse bloccata dal Presidente della Repubblica, non sarebbe bloccata su proposta del governo, vero? Certamente no. Sarebbe un'iniziativa del capo dello Stato, neanche non virale. Tra l'altro con problema, e se il governo non controfirma il messaggio di rinvio, che cosa succede? Tanto la promulgazione non c'è. Perché il Presidente della Repubblica, dopo una legge, ha due strade, o fa l'atto di promulgazione o fa l'atto di rinvio. Entrambi devono essere confermati dal governo. Se il governo non firma la promulgazione, la legge non esce. E se non firma l'invio, la legge non esce. Comunque. Perché il capo dello Stato non fa la promulgazione. Capite che la struttura è comunque lungirale. Chi è che propone la cosa? Non lo si sa. Non lo si può dire. È capitato diverse volte che fosse il governo. Il governo allarmato di quello che ha fatto la Camera o il Senato nella fase legislativa che ha sbraccato la finanza, accorgersi di questa cosa troppo tardi, perché doveva accorgersi in aula e bloccare da la cosa, ricorre l'estremo rimedio. Telefona al Colle e dice, Presidente, per favore, blocchi quella legge perché è contratta le finanze. E il Presidente rinvia su proposta di fatto del governo. Il governo addirittura una volta ha proposto l'invio della legge di conversione in decreto legge. Perché in fase di conversione avevano talmente farcito di spesa quel decreto legge che il governo non riconosceva più, era preoccupato dei risultati di quella manovra. Proposta di fatto del governo. Ma vedete che cambia? Che cambia? Può essere che c'è l'opposizione a chiedere, può essere che sia il manifesto dei costituzionalisti italiani, se ne sono malati tanti, no? Che chiede, Presidente, è attento che lì c'è una incostituzionalità grande come una casa. E allora chi è la proposta? Certe volte lo fa il governo, certe volte lo fa il Presidente, certe volte si mettono d'accordo. Si devono mettere sempre d'accordo. Da questo punto di vista sono tutti i dubbi, no? E qua arriviamo al problema che ha riempito le pagine e anche le tasche della gente, quello del potere di grazia. Suppongo che avete orecchiato questo dibattito, che c'è il problema della grazia a Sofri e quell'altro si è condannato con Sofri, che non è un problema originale, perché è un problema che sta da poco quando Cossiga voleva fare la grazia a Curcio, fondatore del DR, ma mai macchiato sui diritti di sangue. E il ministro di Grazia e Giustizia, che allora era Claudio Martelli, gli la bloccò. E la cosa arrivò alla Corte Costituzionale, da allora, per un motivo che oggi non si è raggiunto, e cioè che allora il governo, presieduto da Andreotti, avvocò a sé la controfirma. E allora Martelli bloccò la controfirma con ricorso alla Corte Costituzionale contro il governo, e contro il Presidente della Repubblica, dicendo questa è una prerogativa del Ministro di Grazia e Giustizia. Per te non si è inventato niente. Il problema del potere di grazia, al di là di tutte le costruzioni storiche che sono persuadite, indubbiamente il potere di grazia era, voi sapete cosa è la grazia, no? La grazia era quello che faceva, l'ho già raccontato, il re quando era felice. Era felice e diceva, grazie per il culo. Chi volete, Baba o Gesù? Potere di grazia. È la prerogativa della sovranità. Oggi la sovranità non esiste più, se c'è sta in capo al popolo, sicuramente il Presidente della Repubblica, ma l'idea che il Presidente della Repubblica possa ancora usare il potere di grazia esiste, il potere di grazia è distribuita con una certa generosità, ci sono centinaia e centinaia di potere di grazia, non centinaia. E generalmente è un problema anche tecnico, di grazia a uno che sta particolarmente male, casi umani, così via. Di chi è il potere di grazia? La risposta non c'è, se ragioniamo in questi termini. Cosa vuol dire di chi è il potere di grazia? Lo deve fare il ministro, lo può fare il Presidente della Repubblica o chi altro? Sta di fatto che un decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal ministro, due chiavi. È il sistema dei poteri delle banche. Tutti gli atti del Presidente della Repubblica danno due chiavi. Una apre la porta del Presidente della Repubblica, che comunque controlla la legittimità e garante della pulizia del gioco, e l'altra la controlla il governo perché è garante della responsabilità politica e lui che risponde politicamente alle Camere. Fine del discorso. Tutto il resto non ha senso. E costruito così il sistema è un portiere a due chiavi. Chi poi passi prima dell'ascensore per scendere, chi proponga di andare a aprire il portiere, sono cose che dipendono dalla vita. In certi casi è sempre il ministro a proporre, anzi non è che il ministro, ma sono gli uffici a proporre la grazia. Il Presidente della Repubblica controfirma senza neanche discutere. In altri casi il Presidente della Repubblica dice però io mi sentirei di dare la mano a questo qua, e telefono al ministro, e il ministro dice sì, ma se le due chiavi non girano insieme la porta non si apre. Fine del discorso sui piatti del capo dello Stato. Tutto il resto sono cose prive di senso, compreso il ricorso di Tanti. Compreso il ricorso di Tanti, perché sapete che Tanti ha fatto un conflitto di poteri con il ministro di grazia e giustizia sulla questione della grazia a Curcio, cosa gravissima secondo me. Stato una scoperta anche una scommessa che avevo vinto per 9 mesi, perché avevo scommesso l'altro anno che non l'avrebbe fatto, e poi invece l'ha fatto per quest'estate. Scommessa con Pugiotto, solamente una volta vinto lì la scommessa, perché sempre ha fatto una cosa che non doveva assolutamente fare. Il Presidente della Repubblica con un conflitto di distribuzione non è una cosa. Solo per degli eventi veramente gravissimi dove fare una cosa del genere, non comportamenti, una cosa che dubita del sistema istituzionale, il Presidente della Repubblica deve stare tenere fermo la cristalleria, non scuoperla. E l'altro ha torto. Ah, il 50% è torto. Perché è inutile dire che questo è un potere che da sempre, fin dall'antica Cina, era del sovrano. Perché tu non sei più sovrano, c'è una regola costituzionale e tu non sei il potere di concedere la grazia senza il consenso del ministro. E la teoria per cui il ministro è tenuto è sbagliata. Il ministro non è tenuto perché lui risponde politicamente. Il giorno dopo che firmasse quel decreto dovrebbe risponderne al Parlamento la prima interrogazione che gli fanno. Cioè, non è che te lo ti capitate in mente di graziare Sofri accusato di omicidio sconfessando la parte della giustizia, c'è cioè qualcuno che potrebbe fare una cosa del genere. Il problema non è Sofri colpevole o innocente, non è questo il problema, è che il ministro ha l'obbligo di rispondere ai suoi atti e degli atti del capo dello Stato e non è tenuto ad assumersi le responsabilità degli atti che non condivido. Punto. Poi c'ha ragione Ciampi quando ha impugnato dicendo il ministro non può dichiararmi che lui mai poi mai firmerà questo decreto perché il potere di bloccare è suo, perché questo non è vero, è un potere a due chiavi, il ministro non può dichiarare che lui non coopererà con il Presidente della Repubblica, c'è un obbligo di cooperazione tra le istituzioni, c'hanno le due chiavi e loro devono realmente decidere insieme quando usarla, non è che uno possa dire decido io, neanche l'altro può dire io non aprirò mai le porte. Sbagliano entrambi, perché entrambi escono dalla logica per cui sono tutti atti lunghi, rari, no? Escono in questo senso, uno dice che è un atto mio in quanto presidente, l'altro dice che è un atto mio in quanto ministro, propriamente. Se non lo propongo io, tutti fermo. Tra i due, forse c'è più ragione Castelli, e per dire questo, lo capite che fa uno sforzo notevole di oggettività.